nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore nostro Dio, nostro Padre, che ci ha dato la vittoria, come ci suggerisce l'Apostolo Paolo. Mediante Gesù, mediante la sua risurrezione, la festa che oggi celebriamo è un segno di questa vittoria. Celebriamo la gloria di Maria, la pensiamo, la onoriamo, pienamente partecipe della gloria di Dio, con la sua anima, con il suo corpo, con tutto il suo essere, pienamente inserita nella vita di Dio attraverso Gesù. Chiediamo che il Signore illumini il nostro cuore, la nostra anima, per poter veramente ringraziarlo. Confessiamo anzitutto le nostre colpe.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 11, versetto 19, capitolo 12, versetto 10. Si aprì il Tempio di Dio, che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, e non vi fu più posto per loro in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo, e il Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, che è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che le accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti dal 20 al 27a. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo primo, versetti 39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.
Questa Eucaristia ringraziamo il Signore, come sempre, a partire tuttavia dalla fine di tutto, guardando già in anticipo, come dicevo, la vittoria. Questo è anche il linguaggio dell'Apostolo Paolo, che proprio alla fine del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, di cui abbiamo ascoltato un brano, è la seconda lettura, dice proprio così: rende grazie a Dio per la vittoria che ci ha dato. Questa vittoria è la vittoria di Dio realizzata mediante la vittoria di Gesù. E come cerca di spiegare l'Apostolo qui oggi, a noi la vittoria di Gesù ci riguarda, perché non è la vittoria sua personale semplicemente, ma è la vittoria di tutti. Ecco, allora andiamo alla seconda lettura. Perché? Perché Maria è il segno privilegiato di questa vittoria, di questa nostra vittoria. È il segno che noi contempliamo già realizzato di ciò che sarà per tutti noi in virtù di Gesù. Allora la seconda lettura la rileggiamo insieme per confermare la nostra fede e per poter ringraziare oggi con una consapevolezza, speriamo, ancora più grande. In questo capitolo 15 della prima lettera di Paolo alle comunità di Corinto, in questo capitolo 15 che sta alla fine della lettera, prima di questo brano, Paolo ha mostrato, ha sottolineato la centralità del disegno di Dio, di quello che noi chiamiamo il Vangelo. Ma chiamiamo il Vangelo senza tradurre, questa parola non è italiano, non è tradotto. Tradotto vuol dire la buona notizia. La centralità della buona notizia di cui parlano i profeti nel disegno di Dio. E la centralità della risurrezione di Gesù in questa buona notizia, sicché quasi quasi buona notizia vuol dire risurrezione di Gesù. È quello che dice prima l'Apostolo, prima di questo brano, dove sottolinea soprattutto questo, come cioè ci sono tanti testimoni della risurrezione di Gesù, e Gesù risorto è apparso a tanti testimoni, la maggior parte dei quali, dice l'Apostolo, sono ancora vivi e possono confermare. È su questa testimonianza che noi ci fondiamo. Dunque, dopo aver detto questo, dopo aver anche mostrato le conseguenze della negazione della risurrezione dei morti, come alcuni nella comunità di Corinto dichiaravano, sostenevano, cioè che la risurrezione dei morti, intendendo la risurrezione della carne, dell'uomo, dei corpi, della carne, non c'è. Cosa intendessero in questo momento non ci riguarda, come potessero evidentemente tenere insieme la fede, erano dei credenti in Gesù, la fede in Gesù e questa affermazione, non indaghiamo adesso. Comunque Paolo spiega che se uno afferma che la risurrezione della carne, la risurrezione dei corpi non c'è, ci sono delle conseguenze immense. Quindi non si può affermare una cosa del genere senza negare contemporaneamente la risurrezione di Gesù e senza negare le conseguenze della mancata risurrezione di Gesù, e cioè essenzialmente il fatto che la redenzione non c'è e noi rimaniamo ancora come eravamo. Questo è, dice l'Apostolo prima. Poi a questo punto è per questo che qui dice Cristo è risorto dai morti. Cristo è risorto dai morti e fa vedere e spiega in questo breve tratto il significato dell'atto della dichiarazione di fede che sta nella bocca di chi crede in Gesù sempre. Cristo è risorto dai morti. Cosa vuol dire? Cosa significa per noi? Questo è ciò che l'Apostolo spiega qui. E quindi ci interessa di nuovo, naturalmente. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Questa è la prima affermazione dell'Apostolo, cioè che la risurrezione di Gesù, il Cristo risorto, è una primizia. Prendendo questa parola anche dal linguaggio sacrificale del Tempio di Israele, la primizia rappresenta tutto il resto. Si offre la primizia, secondo le disposizioni della legge di Dio, nel sacrificio, a rappresentanza di tutto il raccolto, di tutto il resto, a significare che tutto appartiene a Dio. La primizia rappresenta tutti. Cristo è risorto, primizia di coloro che sono morti. Essenzialmente rappresentante di tutti quelli che sono morti. E poi spiega questo termine primizia, la giustifica, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Da dove lo ricava questo? Beh, fin dalla prima, le prime pagine della Bibbia, cioè che la vittoria contro la morte sarebbe venuta da un uomo, dall'umanità, dall'essere umano. E questa è la promessa di Dio fin dall'inizio, e qui Paolo sottolinea questo punto e poi la spiega ancora, come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita, dove l'accento è proprio su questo tutti. Come in Adamo tutti muoiono, così in Gesù tutti riceveranno in futuro la vita. Questo è per spiegare primizia e il legame che c'è fra Gesù e tutta l'umanità, Poi aggiunge: ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia. Poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo, alla parusia, alla sua venuta. Poi sarà la fine. Qui non è ben chiaro, almeno così dicono gli esegeti, e quello che non è ben chiaro, almeno se qualcuno ce l'ha chiaro, tanto meglio, quello che non è ben chiaro lo prendiamo come non ben chiaro. Non è ben chiaro se Paolo stabilisca tre momenti o due. Se dica prima Cristo, questo è chiaro. Poi c'è, poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Questa vittoria sarà alla parusia, alla venuta di Gesù, alla seconda venuta di Gesù. Poi sarà la fine. Non è chiaro qui se alla sua venuta quelli che sono di Cristo sono soltanto alcuni e gli altri dopo, alla fine, oppure se invece l'Apostolo vede soltanto due momenti essenzialmente. Comunque poi parla della fine. La fine è la speranza dei profeti. Questo termine non ha il suono, il senso che noi, a cui noi gli attribuiamo abitualmente, la fine, la conclusione di una cosa, c'è anche questo ovviamente, ma la fine andrebbe scritto con la F maiuscola in italiano, perché la fine è la speranza di tutti i profeti, la fine è la vittoria finale di Dio. E difatti così è descritta qui: la fine, poi verrà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio, il Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato, ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, poiché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Qui l'Apostolo deriva quello che sa, è evidente dall'ultimo versetto che è citato qui, è scritto nel Salmo: ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi, tutto ha posto sotto i suoi piedi, non ancora tutto è sotto i piedi della vittoria di Gesù, l'ultimo nemico sarà la morte, per adesso Gesù regna fino a che non abbia posto tutti i nemici, il che significa probabilmente che è un regno ancora in battaglia, c'è ancora la battaglia, c'è ancora la guerra, c'è ancora il combattimento, fino a che tutti i nemici non siano sottoposti. E noi sappiamo quali sono le armi di questo combattimento, quelle di Gesù, con cui Gesù ha vinto, la sua offerta, e anche le armi di coloro che sono chiamati, fin da ora, siamo noi, a partecipare a questa lotta. Teniamo conto che questa lotta, che si combatte con armi, come sappiamo, molto diverse, quelle stesse di Gesù, con la sottomissione a Dio, con l'offerta di se stessi, queste armi e questa lotta è per la vittoria, non ci sono dubbi. Teniamo conto che noi stiamo lottando sapendo che vinceremo, perché Cristo ha già vinto, soltanto deve sottomettere tutti i suoi nemici, e noi siamo chiamati non solo alla vittoria finale come tutti, siamo chiamati anche a collaborare, per così dire, a questa vittoria attraverso la lotta che ancora c'è, ancora indubbiamente c'è, come ancora c'è, come dice l'Apostolo qui, c'è il nemico finale che è la morte, ancora c'è. Ogni cosa sarà posta sotto i suoi piedi. E poi l'Apostolo, qui non l'abbiamo letto, aggiunge: e quando tutto sarà sottomesso sotto i suoi piedi, anche egli, il Figlio, si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, in modo che Dio sia tutto in tutti. Questo versetto andava messo, perché noi stiamo parlando della vittoria, ma la vittoria è questa, è la cosa più bella. Questo versetto è la cosa più bella che c'è, dovevano aggiungerlo qui, arrivare un versetto oltre, no? perché Gesù stesso, che rimane naturalmente nel regno col Padre suo, Gesù stesso nella sua missione aveva una funzione, che era quello di far sì che Dio potesse regnare, che Dio fosse tutto in tutti, cioè che tutta l'umanità riscattata, trasformata, trasfigurata in virtù della sua morte e risurrezione diventasse davvero la dimora di Dio, il tempio di Dio perfetto, dove Dio veramente si trova a suo agio, dove Dio veramente è contento, con il suo tempio, la sua comunità, la condivisione della sua vita con tutta l'umanità.